Traccia numero 3. Il tagliamento racconta. Chiesa dell'Ancona, Palazzo di Sopra e Borgo Valbruna. Ben ritrovato o benvenuto, se questa è la prima traccia sonora che ascolti nella tua visita a Spilimbergo. A proposito di suono, prima che io iniziassi a parlare, avrai sentito quello dell'acqua che scorre, seguito da un altro che ricorda un battere di remi. L'itinerario per cui mi propongo di farti da guida, in effetti, ha a che fare con il fiume Tagliamento. Il problema è che siamo leggermente in ritardo. Oh, non di molto, intendiamoci. A dirla tutta, neppure di un secolo. Il motivo? Scopriamolo insieme. Mentre da Piazza Duomo ti lasci sulla destra il Palazzo della Loggia e cominci a scendere, sempre dritto, lungo via dell'Ancona, in direzione dei campi sportivi, attento alle auto, mi raccomando, posso iniziare ad accennarti qualcosa. Per esempio, il rumore che hai sentito all'inizio della traccia è in realtà quello di un palo, anzi il palo, con cui i traghettatori che trasportavano passeggeri e merci da una sponda all'altra del Tagliamento si puntellavano sui bassi fondali del fiume per dare la direzione giusta all'imbarcazione. Cosa? Come dici? Ah, mi chiedi notizie dell'enorme leone di San Marco affrescato sotto il timpano del palazzo alla tua sinistra. Sì, quello in cima alla collina. Veramente pensavo di parlartene dopo. Ora volevo continuare con la storia del fiume. Bah, vabbè, non mi costa poi tanto anticiparti che quel palazzo è un po' il gemello del castello in cui hai noleggiato questa audioguida. Con un atto stipulato a Cividale, in una fredda giornata di dicembre del 1320, infatti, i signori di Spilimbergo decidono di dividersi questo territorio come se fosse, e lo era, un affare di famiglia. Famiglia che si divide in due rami. Ai cosiddetti di sopra viene assegnata la rocca che hai di fronte, la seconda più alta della città, con il compito di costruirvi un castrum e un fossato, mentre i di sotto si tengono stretto il castello più antico e... Ehi, li senti come chiamano? Ho paura che la mia piccola digressione ci abbia fatto perdere il traghetto. E ora come facciamo? Avrei voluto accompagnarti sull'altra sponda del fiume, raccontarti della strada romana che portava fino al Norico, la terra delle miniere di ferro, o di quando, nel Medioevo, per attraccare di là e prendere la strada verso le ricche Germanie, i mercanti di tutto il nord Italia dovevano pagare il dazio. Va bene. Siccome non possiamo attraversare il Tagliamento, che scorre al di là degli alberi, fuori dalla nostra vista, cosa ne dici di tagliare a sinistra e scendere i gradoni di sasso verso quella chiesetta là in fondo? Carina, vero? Con la sua facciata di pietre a vista, il porticato, le colonne e le travi in legno, fa un effetto quasi romantico. E in effetti, ti devo confidare che prima o poi fidanzati e sposini di Spilimbergo passano tutti di qui. Quel certo non so che gli deriva forse anche dalla particolare origine. Pensa che le pietre con cui nel 1687 è stata edificata provengono da un'altra chiesetta molto più antica che sorgeva nel letto del Tagliamento, distrutta dalle acque in piena del fiume. E dentro? Se guardi attraverso le inferriate di una delle due finestre, riuscirai a scorgere, in mezzo all'altare centrale, l'immagine di una Madonna con bambino e due angioletti, contornata da una cornice d'oro. Ma per capire quanto la storia di questa chiesetta sia importante nella storia di Spilimbergo, ti chiedo ancora una volta di concentrarti sull'udito. All'inizio della nostra passeggiata ti ho detto che se vogliamo percorrere la riva del Tagliamento scendendo lungo via dell'Ancona siamo in ritardo di circa un secolo. In effetti, i suoni che hai appena ascoltato si potevano sentire ancora dal vivo fino almeno agli anni 20 del secolo scorso. Allora il fiume scorreva a non più di 100 metri da dove ti trovi in questo momento ed era molto frequentato sia dai bambini che qui venivano a giocare e nuotare, sia dagli adulti alla ricerca di legna e di pesci. Ma ritorniamo ai suoni che ti ho fatto ascoltare, in particolare l'ultimo. Beh, devi sapere che proprio in questo punto, fino al secolo scorso, una volta sbarcati dal traghetto, e prima di salire su al mercato di Piazza Duomo, i contadini della sponda opposta si toglievano le loro calzature da lavoro, gli zoccoli di legno, per indossare le scarpe della festa. E in una città importante come quella di Spilimbergo, meta e crocevia di traffici tra l'Italia centro-settentrionale e le terre tedesche, nessuno, neanche il più povero, voleva sfigurare agli occhi degli altri. È un po' quello che succede ancora oggi, non trovi? Commercio a parte, non posso nasconderti però un altro importantissimo fatto. Il sito di questa chiesetta, infatti, è considerato quasi magico. Il motivo? Te lo racconto volentieri, però tu dammi una mano. Siamo molto in ritardo sulla tabella di marcia e dobbiamo ancora vedere il palazzo di sopra. Quindi, mentre continuo a parlarti, ti chiedo di ritornare sui tuoi passi, fare un pezzo di salita e girare subito a destra lungo via Ripida, un nome che ti accorgerai fra qualche minuto non è stato dato per caso. Dunque, dicevamo della magia. Ma più correttamente si dovrebbe parlare di miracoli. Iniziò a compierli, probabilmente nell'alto Medioevo, una strana santa. Sì, sì, proprio la Santa Sabida, ricordata nella targhetta agganciata all'alto muro di sassi sulla tua destra. Strana perché nell'elenco ufficiale del Vaticano semplicemente non esiste. Si tratta infatti di un'invenzione popolare, tutta friulana, derivata dalle origini ebraiche della chiesa di Aquileia, che hanno mantenuto vivo per secoli il sabato come giorno dedicato a Dio. I miracoli di questa sabida, comunque, sono gli stessi attribuiti qualche secolo più tardi alla figura della Madonna, di cui ti ho fatto intravedere l'icona tra le inferriate. Miracoli direttamente legati al guado sul Tagliamento, dove, durante le piene autunnali, il tentativo di attraversamento poteva costare la vita. Se hai un buon passo, sei quasi arrivato in cima alla via Ripida. Mentre percorri l'ultimo tratto di strada, questa volta tutta in piano, verso l'ingresso del palazzo di sopra, trasformato da un decennio a questa parte in municipio, ti anticipo che, a meno che tu non stia utilizzando questa audioguida negli orari di apertura degli uffici comunali, li trovi stampati sulla targhetta a destra del cancello principale, non potremo entrare nel palazzo. Quindi, se sei d'accordo, facciamo così. Se hai la fortuna di trovare aperto il municipio, ti consiglio di entrarci subito, prima che gli impiegati vadano in pausa pranzo. e di dare un'occhiata, magari aiutandoti con uno dei dépliant distribuiti dalla Proloco, sia alla settecentesca sala degli specchi, che si trova sulla destra, arricchita dal tipico pavimento a terrazzo in stile veneziano, sia alla sala degli stucchi, sulla sinistra, in origine stanza nuziale dei signori di sopra, come potrai notare dalla testiera del letto decorata su una parete. Mentre eravamo giù in basso, su via dell'Ancona, ti ho anticipato un po' di storia di questo palazzo. Bene, anche se il municipio fosse chiuso, puoi percorrerlo liberamente dall'esterno, partendo magari dalla facciata, tipica di una villa in stile veneziano del Cinquecento, arricchita però da un lungo ciclo di affreschi, realizzati secondo il principio del trompe-l'œil, una tecnica pittorica che appunto mira a ingannare l'occhio, simulando una tridimensionalità che qui troverai negli sgargianti pilastri, nei fregi araldici e nei coloratissimi tappeti stesi a prendere aria sui balconi dell'ultimo piano. Elegante, vero? Devi sapere che questo palazzo non è stato solo una residenza nobiliare. Nel corso del Cinquecento, infatti, sotto la saggia direzione dell'umanista Bernardino Partenio, venne ospitata qui un'accademia di studi classici, dove, tra lo studio del latino, del greco e dell'ebraico, senza dimenticare la scherma e l'equitazione, si formavano i rampolli delle più importanti famiglie del Friuli. Con la fatica che hai fatto per salire fin quassù, infine, non puoi certo perderti lo straordinario panorama che si può godere dall'ampio terrazzo che si apre in fondo al cancello da cui sei entrato. Dai, ti do il tempo di arrivarci. E poi, se la giornata è di quelle buone, ti descrivo quello che riusciamo a vedere, concentrando la vista verso l'orizzonte. Allora, fai finta di seguire il mio dito, guardando da sinistra verso destra. La vedi là in fondo, un po' al centro, quella specie di V? È la cosiddetta stretta di Pinzano, attraverso cui scorre il tagliamento. Un po' più a destra sorge il paese di Ragogna. E sopra, lo puoi vedere chiaramente, vista la mole, c'è un monte, proprio qui. Tra Ragogna e Pinzano, nell'autunno del 1917, i soldati italiani riuscirono a resistere per molti giorni ai furiosi tentativi di sfondamento dell'esercito austro-tedesco, permettendo ai commilitoni, con il proprio sacrificio, di appostarsi sul Piave. Quel paese che sorge sulla collina, proprio di fronte a te, infine, è San Daniele del Friuli, famosa per la bellezza del suo centro storico e, naturalmente, per la bontà del prosciutto, esportato sulle tavole di tutto il mondo. Con questo straordinario panorama si conclude la terza puntata della nostra audiovisita a Spilimbergo. Per raggiungere il punto di partenza della quarta e conclusiva tappa, devi uscire dal cancello e proseguire sempre dritto lungo Valbruna. Alla fine di questa storica via, in cui i vicoli stretti e le case addossate l'una all'altra conservano ancora il disegno urbanistico tipico della città medievale, se giri a sinistra, lungo via Irene di Spilimbergo, raggiungerai la Torre Orientale, da cui inizia la nostra passeggiata nel centro storico. Se invece vuoi visitare la famosa scuola dei mosaicisti del Friuli, dove però non potrò seguirti, devi attraversare la strada ed entrare in Corte Europa.